Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli.
Evento che si ripete, Santarelli torna a Roma, il figlior prodigo.
E Giletti si sente un po' solo. Buongiorno Massimo Giletti.
Buongiorno a tutti. Allora, ci sono tantissime cose, ci sarebbero tantissime cose da raccontare, soprattutto interessante quello che succede nelle università infiltrate, come dico io, americane, però certamente gli studenti sono gli unici che si ribellano in generale, questo non è un dato per me negativo.
Però perché... tu dicevi che in quelle università, nelle immagini di studenti, ne hai visti pochi.
Ma insomma, noi vediamo le immagini che ci danno le televisioni, chiaro, eccetera, quindi io sono sempre parziale. Certamente c'è qualcosa che non torna in tutte quelle università, però il fatto che ci sia una tensione ideologica per me è sempre un dato positivo, però bisogna vedere come viene espressa, se c'è la violenza, se c'è altro dietro, e quello è quello che preoccupa i famosi cattivi maestri. Però oggi non parliamo di questo, parliamo di una frase che io però, devo dire la verità, annunciai e avevo predetto qualche tempo fa, nel senso che prima o poi dissi, a proposito della guerra d'Ucraina, vedrete che saremo costretti a mandare i nostri uomini a combattere, perché i russi sono talmente vasti, tanti, che piano piano, poi loro hanno una mentalità lenta, no? Non hanno la velocità europea, loro aspettano piano piano, come i cinesi. Cosa ha detto Macron? Che se i russi supereranno la linea del Donbass potrebbe prendere,
non è escluso,
potrei prendere in considerazione il fatto di mandare i miei uomini sul territorio di Kiev, quindi in Ucraina. Ecco, e questo sarebbe un passo insomma molto molto grave, e quindi noi vi chiediamo, siete d'accordo? Se un domani la Meloni dicessi mando anch'io i miei uomini come Macron, devo dire che è rimasto un po' isolato dagli altri, però lui pone è interessante.
È chiaro che non lo farebbe solo la Francia.
Beh, insomma, lui tira la volata, poi la Francia sai che vive un mondo a sé da un punto di vista militare.
Allora chiamateci per dirci come la pensate allo 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. Tra poco un grande ospite che ha finito di cantare un concerto in Sicilia.
Non so come faccia, io ho scritto ieri, ma scusa, ma non canti fino a tardi?
Sì, e stamattina sarà in diretta con noi.
Sveglia.
Non diciamo il suo nome, ascoltiamo solo la sua nuova canzone, eccola qui, che è uscita a mezzanotte, quindi l'ascoltate veramente in anteprima, si intitola Frutta Malinconia.
Stasera, frutta fresca di stagione, nei campi girasole, ti porterò a ballare con me. Ma stasera, la stagione dell'amore è solo un'allucinazione, te chiedo mucho, sai, sotto l'ombra. Anima mia, portami via, sopra un ricordo di sana follia, malinconia mia, terapia, buffa di amore nel nostro mare, che di ricordi mi voglia affogare, se nel domani c'è un po' di ieri, oggi lo sai.
sopra un ricordo di sana follia, malinconia mia, terapia. Tu fai amore nel nostro mare, che di ricordi mi voglio affogare. Se nel domani c'è un po' di edi, oggi lo sai.
Secondi con
Francesco Gabbani. Benvenuto Francesco.
Ciao, buongiorno, ciao Massimo, ciao Luigi, ciao a tutti gli amici di RTL.
È un miracolo averlo la mattina, anche se lui, devo dire la verità, sembra
è mattiniero.
È mattiniero, però
io sono mattiniero sempre, è vero, non è ipocrisia, è proprio vero. Sono un po' un cantante atipico, mi sveglio presto la mattina, perché la mattina, insomma, si suol dire a l'oro in bocca, ecco.
Frutta malinconia, oro in bocca, cioè, oggi è uscito a mezzanotte, abbiamo fatto sentire adesso, sì. Credo che i nostri amici che ci stanno seguendo è la prima volta che l'avranno sentito, perché noi vecchietti come... Bravo, allora
è un onore, mi fate fare il debutto radiofonico.
Bello, frutta malinconia. Allora, che cosa c'è in questa canzone che abbiamo ascoltato? Dove tra l'altro ti esibisci, lo dico perché magari non tutti hanno il video. Dove
hanno visto il video.
Sembra veramente questa immagine degli anni 60 dove fa capolino lui, che è un perfetto, io lo vedo come vedevo Modugno, no? E si integra benissimo nelle immagini di quegli anni.
Sì, no, l'inserimento mio era semplicemente mio e della mia band in questo video, era in realtà per inserire appunto la mia presenza in un video che è nato dall'idea di in realtà usare tutte immagini di repertorio dell'epoca delle sale da ballo del Twist, perché la canzone, al di là poi del significato che ha, ha questo mood sonoro ovviamente che richiama agli anni del Twist, proprio l'andamento Twist. E quindi l'idea, insomma, nasce proprio da, insomma, per poter, diciamo, sottolineare, ecco, l'appartenenza a quel periodo, ecco.
Quindi ecco, ma in quel periodo,
sì.
Quel periodo che vediamo e che tu canti, no? Era un periodo di grande gioia, di un paese che cresceva, di un mondo che era uscito da due guerre, quasi una di seguito all'altro, che c'era veramente la voglia di tornare a vivere. E quel ballo era il simbolo della libertà, dell'arrivo dell'America e della gioia. Ecco, oggi mi sembra che noi viviamo in un mondo dove pensiamo di essere, sogniamo di essere ciò che non siamo, e non crediamo tanto in noi stessi, siamo sempre a vedere l'apparenza, mai quello che si è.
Purtroppo è proprio così, ma infatti la canzone stessa, Frutta Malinconia, che è un po', se vogliamo, continua a essere un po' il mio stile, insomma, di essere profondamente leggera, racconta proprio questo, cioè il fatto che vivendo in questo scenario molto veloce, anche dove la comunicazione è veramente veloce, usa e getta, non c'è il tempo per approfondire, fondamentalmente, perché l'approfondimento è sempre figlio di un tempo, no? Se non c'è il tempo per farlo non è impossibile approfondire, e quindi anche la parte emozionale, cioè il sentimento, la consapevolezza del sé oggi è difficile da avere. E quindi a volte dobbiamo ricorrere ad avere un tratto un po' malinconico, cioè a basare il nostro presente, le emozioni del presente sui ricordi, perché diventano quasi più intensi i ricordi della nostra vita che il presente.
Poi bisogna vedere come li vivi questi ricordi.
Come li vivi ovviamente questi ricordi.
E tu come li vivi i tuoi ricordi di ragazzino?
Ma li vivo bene anche perché un po' come dice Marquez, il grande autore, la vita fondamentalmente non è quello che ci succede, ma è ciò che ci ricordiamo della vita. Tendenzialmente ci ricordiamo le cose belle, no? Tendiamo ad eliminare
i
ricordi, le elimini, no?
Qual è il tuo ricordo più bello? Più belli?
Ce ne sono tanti di ricordi belli, però devo dire che io sono un sentimentalone legato agli affetti, anche se vogliamo quelli puri. Ho questo ricordo forte del mio nonno Sergio, che ormai non c'è più da tanti anni, ma che mi veniva a prendere fuori l'uscita delle scuole elementari a Carrara, in questa cittadina. Io mi sono sempre emozionato quando lo vedevo, che mi aspettava con questo sorriso, con questa dolcezza negli occhi, quindi io questo bel ricordo, tra tanti altri, ecco, però insomma, vi cito questo perché ha, senti, ha un'emozione forte.
Questi sono i ricordi forti, e poi volevo, sì, però chiederti un paio di cose sull'attualità, perché con te si può parlare di tutto. Sì. Questo è un mondo, come dicevo prima, sì, rispetto alle le immagini di Frutta Malinconia, molto, sì, diverso. Sembrava di non dover più tornare a fare guerre, combattere, invece ne abbiamo addirittura, sì, due in corso. Sì, molto pericolose, perché forse legate tra di loro, cioè un mondo in crisi, la Cina che alza i livelli della tensione, gli americani che non fanno, sì, quello forse dovrebbero fare. I giovani manifestano l'università. Sì, manifesta nelle strade, ecco, che idea ti sei fatto di questo momento?
Beh, è un momento che dal mio punto di vista, dato che guardo, cioè, osservo l'andamento del mondo tramite, come posso dire, i valori universali, per me è scioccante, perché io trovo, ovviamente, io sono di mio per natura un pacifista convinto, ho fatto anche canzoni, una in particolare si intitola Peace and Love, dove rivendico, risottolineo l'importanza della pace e dell'amore nel senso di condivisione dell'uomo, e quindi vedere questo scenario a me lascia atterrito, anche disarmato, scusa il gioco di parole, ma è così, perché trovo che nel 2024 questa condizione dove i poteri si scontrano ancora tramite poi la violenza, cioè lo trovo un'involuzione proprio di base, cioè, quindi mi sembrano tutti stupidi per non usare altre parolacce, e quindi questa è la mia posizione, la reputo assurda. Trovo che queste emozioni da parte dei giovani credo che siano dettate, insomma, questi atti lì che stanno facendo, ora vediamo, principalmente partita dall'America, a livello universitario, e trovo che siano mosse da un sentimento di, come dire, noi siamo il nuovo, siamo quelli che faranno il mondo nuovo, non vogliamo questo mondo, cioè non ci interessa questo mondo, non è giusto, non va bene, e quindi vedere poi, quindi sono assolutamente d'accordo, insomma, con una posizione di questo punto di vista, da questo punto di vista quindi pacifista, e mi dispiace vedere che poi ovviamente ci sono degli atti, cioè viene risposto, insomma, si risponde con violenza, no? Cioè a un tentativo di pace si risponde poi con violenza per tenere l'ordine pubblico, ecco, però alla fine si fa violenza. Questa cosa mi dispiace molto, non riuscirei a trovare una parola migliore, sono dispiaciuto da questo.
E io adesso ti do un mio piccolo ricordo di una cosa particolare. Eravamo vicino a Mykolaiv, zona di guerra, dove si combatteva a poche distanze, di questi chilometri di distanza, e a un certo punto ci siamo messi in un certo posto, perché sai, insomma, lì il rischio è sempre alto, e abbiamo sentito dalla radiolina la canzone di Gabbani. Mi ha portato indietro ai tempi in cui io l'ho incontrato tanti anni fa a Sanremo, e mi ha fatto una grande gioia in un momento dove, insomma, c'era molta tensione, eccetera, sentire una canzone di Gabbiani in Ucraina. Ho detto, questo è veramente pazzesco, è un segno del destino.
No, è pazzesco, ma io fra l'altro l'Ucraina l'ho vissuta, perché pochi anni fa, prima dell'inizio del conflitto, sono andato, no, proprio nel 2017 per l'Eurovision, che era a Kiev quell'anno.
Certo, certo.
E ho visto, fra l'altro, cioè, ricordo questa città in realtà piena di energia, gli ucraini solari, con una solarità, ecco, diffusa, no? Energia positiva. E
oggi te la perdi, oggi non c'è più, purtroppo.
Ormai. Esatto, ormai più di anni. Sembra fatta scienza quasi, no? Ma purtroppo è così, purtroppo è così, purtroppo è così.
Ed è un peccato davvero. Noi volevamo, nel salutare Francesco Gabbani, ringraziarlo, ci tenevamo parecchio ad averlo, poi non lo diciamo adesso tutto, Francesco, ma passerai a trovarci nei prossimi giorni, perché, insomma, per parlare molto ancora.
Sì, ma l'abbiamo svegliato, sì, perché doveva essere la prima con me.
Anche perché so che voi due avete, al di là del fatto che Massimo, tu hai fatto cantare Francesco qualche settimana fa sul tetto della Rai di Torino.
Che immagine, Francesco, quella è una rimarrà nella storia per i 70 anni della Rai.
Anche nella mia, anche nella mia.
Bella.
Allora, un domani dirò: prendo il tuo ricordo bello degli anni, dei anni 40, ecco, quando Massimo Giletti ho fatto suonare sul tetto.
Sì, l'ho voluto fortemente perché ero convinto che quell'immagine, come l'avevo studiata nella mia mente, sarebbe stata iconica per sempre, perché poi quelli sono i 70 anni della Rai. Ma poi io e lui abbiamo un rapporto.
Anche perché, esatto, so che avete un rapporto. Ho letto qualche intervista di Francesco su Giletti, insomma,
ma guarda. È una cosa, lui non mi deve nulla, deve tutto a se stesso, però ci fu un momento drammatico, secondo me, per la storia di un ragazzo, era Sanremo di Tulanno, perché io la memoria l'ho persa, e lui 2016, era all'inizio.
2016.
Era all'inizio,
Sì, sì.
Canta una canzone fantastica, bellissima, era tra i giovani, no? Amen, te la ricordi?
Certo, la passiamo su RTL.
Tutto il pubblico dell'Aristo si impazzisce, eccetera. C'era un'altra ragazza che canta canzone anonima, niente. Tra i due chi passa? Quella ragazza. Allora lì non ci ho più visto, mi conosci, sai cosa sono, ho pagato prezzi alti per difendere le mie idee. Sono andato da chi dovevo, non dirò mai chi, e questo è una cosa fuori dal mondo, ma che cavolo è successo? Andammo giù, su, giù, track, alla fine non voglio dire nulla, gliel'hanno rifatta a cantare perché c'era stato evidentemente un problema, però se non c'era quella sollevazione personale veemente, perché io allora poi facevo Non è l'arena su quel l'arena su quel palco, quindi avrei creato un casino beh, insomma, lui ha vinto poi
e alla fine si è rifatto direi non male.
Ce l'ho fatta, ma infatti ti ringrazio di considerazione, dice non è mai stato assolutamente parte integrante del mio percorso, almeno dell'inizio del mio percorso, quindi ti sarò
devi tutto a te, però grazie. La battaglia è una delle cose più belle a proposito di ricordi, di nostalgia
e a proposito di giovani
e di giovani, la tua mi è piaciuta tanto, sono contento di averla fatta e avevo ragione perché ho visto giusto. Allora, Frutta Malinconia, Francesco Frutta Gabbani, vai.
Grazie Francesco.
Ciao a tutti.
Ciao.
Grazie. E tra le canzoni, tra le novità che ascoltate da oggi su RTL 102.5 c'è anche Frutta Malinconia che abbiamo appena ascoltato. Allora, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalla domanda di questa mattina, dalle parole del presidente francese Macron. Non è escluso, non ha detto che lo farà, ma non è escluso che in caso di avanzamento dei russi oltre il limite del Donbass, semplifichiamo, non è escluso che si possano mandare delle truppe. Macron parlava per la Francia.
Ma la Francia è autonoma, può farlo, decide. Chiaro. Però
siete
trascina gli altri.
No? 02 25 15 15, vi aspettiamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Allora, sono le 8:27, siete su RTL 102.5, siamo partiti dalla frase, dalle parole del presidente francese Macron di ieri, non è escluso che si possano inviare delle truppe in Ucraina per aiutare l'Ucraina contro la Russia. Allora, sentiamo voi al telefono, 02 25 15 15, se volete parlare in diretta con Massimo Giletti. Partiamo da Lino, buongiorno Lino. No, lo recuperiamo. Allora, leggiamo i vostri... Non ho capito, Ricky, se abbiamo qualcun altro al telefono? Stiamo chiamando un'altra persona. Intanto leggiamo i messaggi.
L'importante è chiamare.
Esatto. 378-378-1025. A che servono, scrive Valentina, le manifestazioni per la pace se continuiamo a mandare armi? Siamo degli ipocriti.
Ma in realtà mandiamo gli israeliani sono autonomi, però ti dico, non hanno bisogno delle nostre armi, credo che pochissima roba. Il problema è molto più ampio. Il rischio è che si creino delle tensioni, come dicevo prima, c'è un filo rosso sottile che lega la guerra in Ucraina, quello che sta succedendo in Palestina e il mondo della Cina. Ecco perché Macron alza il tiro. Alza il tiro perché vuole dissuadere l'aggressività cinese, vuole dare anche un segnale agli iraniani per quello che stanno facendo dietro le quinte in questa storia. E quindi il rischio aumenta sempre, non è solo una guerra locale. È qualcosa di molto più ampio. Chi c'è allora? Auronzo?
Sì.
Auronzo, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Nuovo importante.
Prego. Sono, come ho detto nella telefonata, sono d'accordo perfettamente con il presidente Macron. Anzi, forse è l'unico che si è mosso. Gli occidentali sono sempre pavidi, no?
Pavidi da sempre, storicamente pavidi.
pallidi, sì, assolutamente pallidi. 2 anni fa, quando la Russia ammassava i carri armati al confine con l'Ucraina, era evidente che voleva entrare, no? Se avessero mandato allora i carri armati occidentali, forse Putin avrebbe pensato un poco prima di fare l'invasione. Perché vedi, non vogliono prendere...
È un po' come la storia, no? Quando Hitler prende il potere, se lo fermavi prima. E quando anche Hitler prese il potere, c'è sempre la teoria, anziché fare i patti di Monaco del 38.
Si ripete, corsi e ricorsi storici, la storia si ripete sempre.
Quindi dovremmo mandare dei soldati anche adesso.
Ecco, però lei è favorevole.
Ma meglio tardi che mai.
Ma il rischio che si generi. Allora, se si mandano, è un segnale che si vuol dare a Putin. Credo, attenzione.
Non credo che i russi vogliano scatenare una guerra mondiale, assolutamente no.
Ma la certezza noi non l'abbiamo, però.
No, non l'abbiamo. E c'è, però, su quello contano, che i paesi occidentali non vogliono correre alcun rischio, no?
Ho capito, se poi però i soldati ce li mandiamo e la guerra mondiale scoppia davvero?
No, non si scoppia. Io sono convinto, io.
Sulla debolezza delle democrazie europee si gioca,
sì,
Putin.
Sì, soprattutto sulla debolezza.
E infatti, secondo me, Putin, cioè il pensiero di Macron è...
E vedi la Crimea, no? Non si è mosso un dito.
Sì, sì.
Si è pappata così, senza colpa.
Ma Macron dice, probabilmente, non è che noi dobbiamo preoccuparci di Putin. E Putin, che se noi ci muoviamo in un certo modo, si deve preoccupare di noi, sotto sotto a questa chiave di lettura. Grazie, buona giornata.
Sì, grazie anche a te.
Buona giornata.
Andiamo da Paolo, buongiorno Paolo.
Sì, buongiorno a tutti. Ma io sono, il mio pensiero è diametralmente opposto rispetto a quello dell'ultimo ascoltatore, nel senso che secondo me la possibilità di una pace è terminata nel giorno in cui abbiamo iniziato ad inviare armi all'Ucraina. La strada della diplomazia, per quanto mi riguarda, era l'unica davvero percorribile, perché a questo punto significa che dalle 2 scorse guerre mondiali non abbiamo imparato assolutamente niente.
Scusa, ti fermo un secondo, ma si poteva fare molti anni prima, no? Allora, tu pensi che quel discorso sulla famosa teoria, no? Si firmano dei patti a Minsk dove si doveva dare l'autonomia alle zone del Donbass, non, firmate anche dai paesi europei, non si è fatta, si doveva iniziare da lì? Oh.
Ma io riguardo a questo argomento non ne so molto.
No, lo dico a tutti, si era fatto un patto tra russi e ucraini, sottoscritto anche dai paesi occidentali, dove si dava l'autonomia alle famose zone del Donbass.
Sì, storia che alcuni utilizzano alla fine per giustificare quasi quello che ha fatto la Russia.
No, adesso io parlo di storia, siccome lui dice diplomazia, dice diplomazia. Quei patti non sono mai stati portati avanti, i russi hanno usato in modo strumentale questa storia per invadere, paese non si può invadere, però c'è una mancanza di visione europea su questa cosa qua. Quando tu parli di diplomazia, prima bisognava agire, poi quando entri i carri armati è molto più complesso usare la diplomazia, anche se bisogna farlo. Ma non mi sembra ci sia la voglia di fare diplomazia.
No, infatti si è colta probabilmente, in qualche modo si è colta la palla al balzo per provare a mettere in difficoltà la Russia.
E secondo lei non ce l'abbiamo fatta, chiarissimo,
no,
grazie Paolo.
100 miliardi
scusate
adesso,
e salutiamo Paolo. Non abbiamo provato a essere diplomatici, non mi sembra.
No, ma quando entri con i carri armati alla fine la diplomazia
No, perché è un'ottima frase, diplomazia sì, bombe no, però poi
sì,
dobbiamo farlo.
Ma il problema è che noi bisogna mettere al tavolo l'uomo nero anziché dipingere. Io mi ricordo avevano detto che quello era che Putin era morto, che la Russia sarebbe crollata come economia, che il rublo sarebbe sparito, tutte queste cose qua a distanza di 2 anni sono esattamente all'opposto. Il loro PIL va a memoria, perché lui ha convertito tutte le aziende, no? Anche quelle italiane. Quindi se non siedi l'uomo nero, che è vero è l'ultima roba con cui vuoi dialogare, ma se la pace la devi fare con lui. E oggi quando sento Macron che dice
però lo stesso Macron c'era andato a sedersi con l'uomo nero,
ma ci hanno provato tanto, ma forse non hanno provato abbastanza, sai, se tu i russi sono particolari, io non sto nelle parti dei russi certamente. Chi invade un paese, l'ho già detto 100 miliardi di volte, ma non mi piace neanche la cultura precostituita della verità, cioè la verità del ministero unico, bisogna avere un pensiero di libertà, ti dico, arriveremo purtroppo anche a questo.
E questo è gravissimo, un fatto gravissimo, perché alla fine...
C'è un rischio di questo tipo?
Beh, se...
Come dice il professor Rossini, per intenderci, sei su quelle idee lì.
Il rischio è questo, l'abbiamo detto già 2 anni fa. Prima mandi le armi, mandi le medicine, poi la storia è sempre qui, mandi le medicine, mandi le armi, poi arriverai a mandare gli uomini.
Sentiamo Eleonora, che ne pensa. Buongiorno Eleonora. Lino, buongiorno.
Sono Eleonora, sono Lino.
Però la voce mi sembra proprio da Lino, ecco. Da Eleonora avrei avuto qualche dubbio anch'io.
Buongiorno ragazzi. Io volevo dire che spesso sento Giacalone. Pronto?
Sì, vada.
Sento Giacalone che dice la Russia perderà questa guerra. Io non sono d'accordo, anche se vorrei che fosse il contrario. Però, se volessi che fosse il contrario, però una cosa è certa, che la Russia è una grande potenza. E l'Ucraina andrà fino all'esaurimento andando avanti in questo modo. Non ci saranno più soldati, non ci saranno più armi. E io
sì,
credo
già
che
adesso, guardi,
come lo chiami l'uomo nero, l'ultima cosa che vuol fare, sì, è quella di vedere che la sua grande Russia ha perso. E sarà difficile anche sederlo al tavolo delle trattative.
Perché? Beh, ormai poi più si incancrenisce la situazione, è più difficile far operare la democrazia e la speranza di diplomazia.
Io credo che lui non si siederà mai, lui vuole l'Ucraina, capisci? Per non fargliela prendere bisogna fare la guerra, però fare la guerra vuol dire inviare soldati e anche i nostri soldati, e quindi non so fino a quanto le famiglie italiane siano disposte a veder partire i giovani, i loro giovani.
Poi, appunto, allora intanto Biden...
Direi che non sono disposte a farlo.
Però vedi, dichiarazioni di Biden, tipo 12 aprile, pochi giorni fa, il presidente americano ha detto voglio vedere vincere la guerra all'Ucraina. E questo vuol dire non capire in che condizioni sta l'Ucraina. Perché l'Ucraina che uomini manda? I ragazzini di 18 anni alla fine? Perché io che sono stato 2 volte lì, all'inizio c'era voglia di reagire. Oggi gli stessi uomini con cui io dialogavo iniziano a capire. Ma quando vedi morire i tuoi fratelli, i tuoi amici, i tuoi parenti, cioè la guerra è logorante, distruttiva psicologicamente. I russi possono alternare uomini continuamente, loro sono sempre gli stessi, è logorante, è sfinente. Ogni giorno i russi sparano 10.000 colpi di artiglieria, gli ucraini ne possono sparare 2.000.
Ogni singolo giorno.
Ogni singolo giorno. Quindi, ovviamente, chi ci ha guadagnato in questa guerra? Chi produce le armi, come sempre, o vende il gas. E noi ci siamo lì, solo lì.
Grazie Lino, intanto buona giornata.
Ciao ragazzi, ciao.
C'è Anna, allo 02 25 15 15. Buongiorno Anna.
Buongiorno a voi, sono Anna da Torino. Purtroppo mi dispiace pensarlo questo, però penso che sia inevitabile quello che dice il presidente Macron, condivisibile, anche perché l'Europa è stata particolarmente, tra virgolette, assente nella mediazione, anche se premettiamo che sappiamo Putin può granché mediare con un personaggio del genere, però guardiamo che cosa è stato capace fare, cioè all'origine anche di Gaza e di tutti Hamas, cioè è palese che ci sia lo zampino, visto che lui comunque è alleato anche con l'Iran che gli fornisce le armi, la Corea del Nord che gli fornisce le armi, la Cina che... quindi alla fine purtroppo siamo in guerra, cioè è triste dirlo, io ho delle nipotine piccole, penso ai bambini in generale, penso a quei bambini ucraini, ma l'Ucraina è stata messa da parte perché poi alla fine è successo quello che è successo giù in Israele. Quindi che vogliamo fare? Cioè mediare non penso sia più possibile. Sta alzando il
no,
tiro.
No, mediare si può sempre. Mediare certo, anche all'infinito si può tentare di mediare. Però bisogna vedere come.
Esatto.
Il problema è come. Perché se dici voglio vedere vincere l'Ucraina la guerra, vuol dire che la stai continuamente finanziando, però...
Esatto, però poi...
Poi ci vogliono gli uomini sul campo, ecco. Esatto. Le guerre non le vinci, o mandi le atomiche, il rischio...
È sempre lì.
Chi ha più uomini vince, chi ha più uomini e mezzi vince, è una storia.
Certo.
Arrivederci.
Grazie,
saluti a Torino, buona giornata.
Grazie.
Prima di andare in pubblicità, 2 messaggi, perché ci stiamo mischiando in qualcosa che non possiamo fronteggiare, non bastano già i nostri problemi, a proposito del fatto che evidentemente è qualcosa di più grande di noi.
Sì, è una scelta, allora li devi lasciar là, devi abbandonarli alla loro vita, a se stessi. Abbiamo già speso centinaia, ormai siamo oltre non so quanti miliardi di euro
però capito? C'è una differenza emotiva.
O difendi la democrazia e il costo della democrazia è rischio questo. Di mandare anche gli uomini.
Pubblicità, vi aspettiamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
9:15 del mattino su RTL 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli. Torniamo subito al telefono, c'è Eleonora. Buongiorno Eleonora.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Eccoci Eleonora.
Allora, mi ha tolto un po' le parole di bocca per quanto riguarda il trattato di Minsk. Se i trattati non si rispettano, io penso che poi succede quello che debba succedere.
In che senso le ho tolto le parole di bocca?
Perché appunto parlava del trattato di Minsk che non è stato rispettato. E se certo. Non si rispettano determinate regole, i trattati non si rispettano, non dico che la Russia e i russi abbiano fatto bene ad invadere, però non puoi aspettarti che l'altra persona sia sempre lì ad accettare la qualunque.
Ho capito, e questo giustifica un'invasione, mi perdoni.
Non è che giustifico l'invasione.
Ma porta all'altra nazione.
Ho capito.
Allora, non è che, attenzione, che guarda porta? Che non pensiamo che i russi siano arrivati lì di mattina e abbiano fatto l'invasione. No,
certo.
I russi hanno mandato migliaia e migliaia di uomini, come dice la signora. Sostanzialmente, a un certo punto, i russi hanno iniziato a dire: risolviamo sta storia che non volete risolvere, se no poi alla fine la risolviamo noi. Cioè non devi arrivare al punto di rottura.
È un avvertimento. Se io vedo lì, allora o pensiamo
poi
di
non giustifica nessuno.
No, però sì. Allora o pensiamo che sia una cosa fatta sulla carta, stiamo giocando a risico come se non ci fosse un domani, o ci mettiamo lì, gli americani arrivano, dettano leggi, poi se ne vanno e lasciano la patata bollente a noi europei. Noi europei siamo un fallimento totale. Pensiamo di mandare i soldati, ma siamo io veramente.
Arriveremo a mandare i soldati se
ma
non si riesce.
Ma io non è che di testa.
Però questa è una proiezione che io, che non sono nessuno, avevo già fatto un anno e mezzo fa. Quando tutti mi danno addosso, però poi alla fine arriva Macron e dice: guardate, la situazione è questa. O si ferma Putin lì, e quindi magari gli diciamo, gli facciamo capire come deterrente che siamo pronti a mandare anche i soldati. Se no,
non
Putin
sarà un
arriva.
Sarà
io temo di no. Io temo anch'io. Temo anch'io.
Un'escalation. Allora dobbiamo avere l'intelligenza, cosa sembra che manchi a molti, di dire: abbiamo sbagliato, mettiamoci a un tavolo, bisogna calare le braghe, caliamole, ma io non voglio più vedere morti, ma da una parte e dall'altra, perché come muoiono gli ucraini, muoiono anche i russi. E i russi,
beh,
cosa sono?
Siamo intorno, si parla di 700.000 morti più o meno. La cifra precisa non viene data, lei lo sa, le cifre non vengono date. Però quando io andai su l'ultima volta ho visto delle immagini che scorrevano su Telegram, interi treni carichi di corpi di soldati
che non fanno vedere, esatto,
che non vengono fatti vedere, ovviamente, però
lo so, no, ma però la gente vive in una realtà che io penso che siamo in un'altra realtà. Non crediamo, non vediamo, va in giro come se nulla fosse. Guerre ovunque, non so, probabilmente siamo troppi su questo pianeta e ci devono sterminare in qualche modo, probabilmente no. È così, cioè, in questo modo.
Va bene, adesso non esageriamo. Buona giornata, Eleonora, ci
grazie.
Lascia con un messaggio positivo. Arrivederci.
Certo,
buona giornata.
Grazie.
Sperando
che non ci sia, insomma, il
però
non
il problema
voglio...
lei dice quello che è un po' il pensiero che ha diviso.
Cioè arrendetevi.
Dice che devi, se tu fai un trattato lo devi far rispettare. Su questo è la
sì, ma
se no non
mai
lo
giustificare, ragazzi,
ma
l'invasione di un paese
mai,
da parte di una
mai. Questo l'abbiamo detto chiaramente, però non possiamo neanche fare gli ipocriti, cioè stiamo dialogando con una cosiddetta democratura, non è una democrazia. A un certo punto Putin ha detto: le lettere che vi invio, i messaggi che vi invio, me la prendo. Pensava di fare una passeggiata, no? E invece si è trovato la resistenza ucraina dentro, e da lì è nato tutto il patatrac. Però non è che stiamo parlando, cioè non è che possiamo dire non si sapeva. Quando ammassi 150.000 uomini, cioè, è un avviso che dai e li tieni lì fermi un mese al frontiera, è un messaggio che dai ai paesi europei: datemi quello che dovete darmi, cioè date l'autonomia alle regioni del Donbass e finitela lì.
sarebbe stato solo quello?
Perché anche è questa la grande domanda.
Anche la Crimea in teoria era solo questa, la Crimea.
Sì, però la Crimea è sempre stata russa. Dai, cioè la storia.
Qualcuno ti direbbe che anche il Donbass è sempre stato russo.
Ma hai visto cosa è successo della Jugoslavia? L'hanno divisa in 4-5 pezzi.
Sì,
perché la storia era quella. Noi europei facciamo delle unioni magari forzate, però poi alla fine la storia ti riporta le divisioni etniche. Lì loro ritengono, sbagliando, volendo, che la Crimea sia stata loro. Nessuno ha detto nulla. Il problema è che tu dici con ragione, se si allarga ogni volta un pezzo, è il rischio di fare quello che non hanno fatto con Hitler. Ecco che diceva, se fermavi Hitler prima, però fermarlo ci è costata la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, questo è l'avviso che ti do.
Alberto, buongiorno.
Buongiorno, salve. Io chiamavo per intervenire sull'argomento. Questa guerra, posso parlare?
Certo. Sì.
Questa guerra l'abbiamo procurata noi europei. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Noi, l'Europa, è sempre stata ghiotta di risorse altrui, come con l'Africa e tutto il resto. L'Ucraina da sola sfama l'intera Africa. Una volta era lo Zimbabwe, che l'ex Rhodesia sfamava, era la chiamata la Svizzera dell'Africa.
La Svizzera. Certo.
Adesso invece c'è l'Ucraina. L'Ucraina sfama mezza Africa, non per questo i leader africani sono andati a trovare Putin, perché senza il grano ucraino e senza
chiarissimo
ucraino, l'Africa non mangia. E quindi l'Europa voleva inglobare l'Ucraina con l'Unione Europea. Solo che questo Putin non lo poteva permettere, perché questo significava portare la NATO ai confini con la Russia, e la Russia si sarebbe trovato un domani i missili atomici sul confine russo.
Il Papa lo disse, il Papa, che però non è andato nella lista dei putignani. Il Papa Francesco ha detto: guarda che la NATO abbaiò, non si può un po' abbaiare ai confini con la Russia.
Sì, ma qui sembra che siano tutte giustificazioni.
No,
ma come no?
Oggi però siamo a una guerra che, secondo me, se si usa la testa, è evidente che non, cioè, penso ai miliardi che ci costa tutto il sistema, anche da un punto di vista economico, milioni, arriveremo al milione di morti entro breve. Ecco, io penso questi dati qua, la storia ci deve insegnare qualcosa.
L'Europa, l'Europa non può permettersi una guerra, siamo un continente vecchio.
Le ma nessuno si può permettere una guerra.
Non c'è ricambio generazionale e quindi non puoi mandare dei sessantenni a combattere. Siamo impreparati, l'Europa è completamente impreparata perché è un continente anziano. È un continente anziano e la vecchiaia mortifica ogni slancio, io così la penso. E quindi non abbiamo proprio le forze fisiche e Putin ne è ben consapevole.
Beh, che insomma, abbiamo milioni di soldati in ottima forma. Le dico che se vogliono mandarli, li trovano. Li trovano. Poi bisogna vedere se li gestiamo. I morti non credo li gestiamo.
Andiamo a vedere l'età media dei soldati.
Chiaro, adesso non entriamo su questo. Il problema è: arriveremo a scontro fisico, guerra, anche noi, perché noi stiamo mandando le armi e quindi di fatto siamo anche noi in guerra, inutile raccontarci. Secondo lei manderemo gli uomini o no?
Allora, gli uomini non li manderemo.
Sì o no?
Se le elezioni negli Stati Uniti vince Trump, gli Stati Uniti si defileranno
e la guerra finisce.
Si metterà paura e non farà niente.
Va bene, grazie, è una visione. È
sì,
una
però
visione.
È sempre colpa nostra.
Tutti, Israele, Netanyahu aspetta Trump. L'Europa sotto sotto aspetta Trump, che è convinta che con rapporti con Putin tra Trump si
chiuda. Anche
Giletti
e la Rai aspettano Trump adesso.
Ma io c'ho la 9 lì che vola.
Attenzione, questo è uno scoop.
Ma no, c'è il mio ego aspettare Trump io. Dai, andiamo avanti.
Allora, abbiamo tempo per un'ultima
buona
telefonata.
Giornata.
Dobbiamo andare velocissimi. C'è Olga al telefono.
Olga.
Buongiorno.
Dica tutto, Olga.
Ascolti, ho ascoltato molto attentamente alcuni interventi.
Lei è ucraina?
No, sono bielorussa.
Bielorussa.
Minsk, però d'origine russa. E proprio per questo motivo volevo fare immediatamente l'intervento per quanto riguarda il trattato di Minsk. Allora, ho sentito delle frasi sull'assoluto rispetto del, appunto, quello che è stato firmato il 12 febbraio del 2015, peccato che pochissimi italiani sanno il contenuto di questo trattato. È stato fatto tutto per costringere gli ucraini a firmare quello che noi chiamiamo non rispetto del diritto internazionale. Hanno già nel 2014 annesso la parte del Donbass, hanno invaso Donbass, e quindi il trattato del 2015 è stato firmato contro la volontà di tantissimi ucraini.
È un trattato però firmato? Non si può avere la totalità, sì, delle persone che firma d'accordo con un trattato, ma nel momento in cui viene trattato, era fatto questo accordo per evitare quello che stiamo vivendo adesso. Se è meglio per lei quello che stiamo vivendo adesso, a lei può pensare che sia giusto. Io penso che sia sbagliato morire per dei territori, ammazzare migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, mettere a rischio un sistema mondiale per un territorio. Io lo trovo sbagliato. Ma poi lei può aver ragione, allora, ma io ho la mia.
Chiedo scusa, ma a questo punto dobbiamo...
Non firmatelo il trattato, se non lo volete non lo firmate.
No, il discorso è diverso. Siamo stati costretti, non io perché cittadina russa, ci mancherebbe, certo, altro, ma proprio sono dalla parte dell'Ucraina, perché di fronte non abbiamo un politico con quale possiamo dialogare, perché qualcuno parlava della soluzione diplomatica. Guardate, sono rientrata da poco dal mio paese, voi non immaginate il terrore che si vive quando sull'aereo viene richiesto il telefono per vedere tutti i social che uno sta frequentando, e per un hashtag no alla guerra in Ucraina uno va in direttissima con 5-7 anni di...
Ma infatti non sono democrazie, lo sappiamo, ma con le democrazie devi anche col peggior nemico devi trattare, purtroppo, perché la pace, se la vuoi raggiungere, devi trattarla con l'altra parte, se no ce la contiamo noi. Io e lei, io le do ragione, ma hai un nemico dall'altra parte. Devi affrontarlo, devi dialogare, se no fai la guerra. L'unica strada.
Devo chiudere. Abbiamo esaurito
Dobbiamo
il tempo.
Chiudere. Buona giornata.
Grazie,
abbiamo
poco tempo. Grazie, allora, Olga. Andiamo tra poco con i saluti finali. Intanto ci sono i Pink Floyd. Remember when you were young. You shone like the sun. Chiudiamo la puntata di oggi con i Pink Floyd dal 1974. Per tracciare un po' il bilancio in pochi secondi della puntata di oggi,
ti dico una cosa veloce e rapida, storica.
Vai.
Alessandro Magno interroga a un certo punto un pirata che si chiamava Diomede e lo dice: ma tu come ti permetti di navigare per i mari e depredare la gente? Come fai a fare una roba del genere? La risposta del pirata Diomede è stata: io ho una sola nave e vengo chiamato pirata, tu hai una flotta e sei chiamato imperatore. Ecco, stiamo attenti ai falsi idoli e alle false cose che creiamo.
Sì, stiamo
perché alla fine siamo tutti pirati sulla stessa strada. Non è che un altro mi dice: sono stato bravo, non ho fatto guerra in Vietnam, non ho fatto guerra in Iraq, non ho provocato. Cioè, un mondo dove ormai la guerra, una volta si dialogava, oggi si torna a fare la guerra.
Stiamo anche attenti a non giustificare, a non abituarci.
Io non giustifico, certo, dico, no, chiaro, ma la differenza tra alcuni personaggi ed altri, come dice Diomede, è la bontà di Alessandro Magno. Disse: va bene, ti grazio. Lo graziò perché capì che aveva detto una verità.
Con questa frase ci salutiamo e ci diamo appuntamento venerdì prossimo. Grazie alla regia, grazie alla squadra, grazie a Massimo Giletti.
Santarelli a Roma, ciao.
Ciao.